Per paroledistorie.net. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Il ritratto ovale. Un racconto di Edgar Allan Poe. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. La fortezza dove il mio servo aveva stabilito di entrare furtivamente, piuttosto che lasciarmi trascorrere la notte, pur essendo io ferito nella battaglia, adagiandomi in aperta campagna di sotto le stelle, era uno di quei castelli antichi e straordinari, seppure piuttosto fatiscente, sorti in mezzo agli Appennini italici. Una rocca quasi melanconica che pareva fosse abbandonata da parecchio tempo. Ebbene, dopo un'attenta perlustrazione del castello, ci sistemammo in una camera piuttosto contenuta, se paragonata agli altri ambienti, e posta in cima alla torre principale del castello. Il suo arredo appariva ricco e piuttosto decadente. I muri erano tappezzati di trofei araldici d'ogni forma e provenienza, nonché svariate pitture moderne adornate da cornici dorate, direi quasi d'uno stile arabesco, stavano appese in ogni luogo. Inutile dire che, essendo io amante dell'arte, oltre che valoroso cavaliere, la vista di tutto ciò mi incuriosì assai. Giunta la notte, ordinai al mio servo di chiudere le imposte, accendere il grande candelabro posto vicino al mio letto e prepararci al meritato sonno. Per conciliarmi al riposo, dato che esso tardava ad assalirmi a causa della mia prostrazione, trovai per caso sul comodino sistemato accanto al mio letto un libello che descriveva il carattere e i particolari dei dipinti ed altre opere che si trovavano nella camera. Provai a leggerlo, ma dovetti spostare il candelabro per poter far più luce, e nel muoverlo il riverbero di luce delle candele s'adagiò casualmente su un dipinto di cui non avevo affatto notato sino a quel momento. Esso stava in una nicchia, appartato quasi, come se lo si volesse nascondere. La sua cornice era ovale e, osservandolo con più attenzione, scoprì il ritratto d'una giovane donna. Era un semplice mezzo busto. La testa, il collo e le spalle vi si intravedevano appena, il tutto composto in quello stile che di solito chiamasi romantico. I capelli si fondevano sul petto. Come ho già detto, la cornice era ovale, magnificamente dorata e foggiata a rilievi sul gusto moresco, ma soprattutto di quel dipinto, quale opera d'arte, non si poteva trovare nulla di più ammirabile. Tuttavia, non fu la perfezione di bellezza di quel ritratto che mi stupì, quanto esso, in vero, apparve vivente. Era perfetto, tanto che chiusi gli occhi nel pieno fascino di tale dipinto, come se avessi desiderato imprimerlo nella memoria per assaporarlo in tutta la sua bellezza. Esausto, mi lasciai ricadere sul letto. L'attrazione di quel dipinto mi fece trasalire alla veglia e, soggiogato e spaventato, afferrai quel libretto per scovare notizie su quel ritratto. Ci misi poco a trovare le pagine e lessi. Sarebbe più adeguato dire che divorai quanto ora io vi dirò. Ella era una giovinetta, veramente d'una rara bellezza e amabile per quanto fosse piena di giovialità. E maledetta sia l'ora in cui ella incontrò quel pittore. Lo vide e se ne innamorò a prima vista, finché divenne sua sposa. Egli era appassionato, studioso, austero pittore e aveva trovato nell'arte la sua fidanzata. Ma ella, giovinetta, non meno amabile, piena di gaiezza, tutta luce e sorrisi, e con le pazzie in capo d'una giovane gazzella, amava in lui alla follia d'ogni cosa e quasi invidiava l'arte del suo amato, alla quale tutto il suo tempo egli dedicava, negando persino la sua presenza ai doveri coniugali. Oh, che cosa funesta e terribile fu per questa poveretta, allorché il pittore le manifestò estasiato il desiderio di ritrarla e fissarla in un dipinto. Ma ella era innamorata, umile ed obbediente, e posò docilmente per ben lunghe settimane nella tetra e più alta camera della torre principale, dove la luce pioveva sulla bianca tela solamente da un'apertura del soffitto. Egli, il pittore, metteva ogni sua gloria in quel lavoro, che progrediva di ora in ora, di giorno in giorno, ed era un uomo appassionato e pensieroso, che si immergeva in fantasticherie quasi soprannaturali, cosicché egli non poteva o non voleva vedere come la luce che cadeva così lugubramente in quella camera della torre isolata disseccava la salute ed ogni vigoria di spirito della sua amata, la quale periva visibilmente agli occhi di tutti fuorché ai suoi. Ma ella sorrideva sempre, e sempre senza alcun lamento, giacché s'accorgeva come il pittore provasse un piacere ardente nel suo compito, lavorando incessantemente notte e giorno per ritrarre la donna che riponeva su di lui un amore immenso, nonostante ella si facesse di giorno in giorno più debole e deperita. E in verità, quanti contemplavano il ritratto parlavano a bassa voce della sua rassomiglianza come di una superba e prodigiosa maraviglia. Ma a lungo andare, appressandosi il lavoro al suo compimento, nessuno fu più ammesso nella torre, poiché il pittore, divenuto quasi folle dall'ardore della sua opera, staccava raramente gli occhi dalla tela, nemmeno per guardare la sua amata sposa, che era seduta e posava, esausta. E quando furono trascorse lunghe settimane e non restava ormai che ben poco da fare, null'altro che un ultimo tocco alle labbra e un tratto all'occhio. Lo spirito della giovane donna palpitò ancora un istante come l'ultimo guizzo della fiamma d'una lampa, e allora l'ultimo tocco fu dato e il ritratto compiuto, e per un momento il pittore si estasiò immobile davanti alla propria opera. Ed ecco che un attimo dopo egli prese a tremare, si fece pallido in viso e, gridando con voce possente al suo ritratto, pronunciò: «Davvero, tu sei mia opera, più che vita stessa!» Volse poi rapido lo sguardo alla sua amata, ma ella, ahimè, era già morta.